Le sirene. Alle 8 precise, papà Catrame era al suo posto, pronto a raccontarci una nuova storia. Guardammo il suo volto incartapecorito per indovinare se fosse di buono o cattivo umore, poiché da questo si poteva argomentare se la novella era allegra o triste. Le nostre investigazioni riuscirono però vane, poiché il suo volto nulla diceva. Solo notammo che pareva un po' nervoso. Egli non faceva altro che levare di bocca la vecchia pipa e cacciarvi dentro il suo pollice, quantunque essa tirasse meglio del solito. Era imbarazzato a trovare l'argomento? O il suo cervellaccio tardava a risvegliarsi? Io credo che fosse una cosa e l'altra. Infatti, rimase silenzioso più di un quarto d'ora, continuando a frugare e a rifrugare nella pipa. Alla fine, quando ebbe tracannato un paio di bicchieri, la sua memoria si svegliò come per incanto. Credo e non credo, cominciò egli. Oh, esclamò il capitano. Papà Catrame a poco diventa incredulo? No, rispose il mastro gravemente. Ma su ciò che sono per narrarvi, conservo dei dubbi, non avendo potuto constatare la cosa con piena sicurezza. L'argomento deve essere importante, esclamò il capitano. Si tratta di qualche mostro di nuova specie? D'un mostro precisamente non si tratta, rispose il marinaio con serietà. Si tratterebbe anzi di una vaga donna. Un di sorpresa uscì da tutte le bocche. E vi era di che. Come mai Mastro Catrame, quell'orsaccio che quando vedeva una donna fuggiva come se avesse dinanzi il diavolo, si occupava del gentil sesso? Ventre di balena! Esclamò il capitano. Questa volta papà Catrame vuole morire! Fuori la novella! Gridarono tutti. Il titolo! Il titolo! Tuonò le voci. Il titolo? Eccolo! Le sirene! Un caloroso scoppio di risa tenne dietro a quell'annuncio. Rideva il capitano fino a slogarsi le mascelle, ridevano i marinai e si contenevano i fianchi perfino i mozzi. Ah, papà Catrame! Esclamò il capitano. Tu credi ancora a simili frottole? Via, perbacco! Sii un po' più serio! Papà Catrame le sballa grosse come una corazzata! Gridarono tutti. Adagio, ragazzi! Disse il mastro, che faceva fronte con la maggior calma a quello scoppio di ilarità. Ho detto fin dal principio che credo e non credo. Ma qualche cosa di vero ci deve essere. Oh, perbacco, sono secoli e secoli che i marinai parlano delle sirene. A quale scopo avrebbero inventato simili frottole? Qualcosa di vero, io ripeto, ci deve essere, quantunque non abbia ancora potuto verificare esattamente quanto ce ne sia.
Con uno sforzo prodigioso frenammo la nostra ilarità e il silenzio più profondo regnò attorno al mastro.
Con me si era imbarcato un giovane ufficiale, i cui modi un po' bizzarri mi avevano subito colpito. A quale nazione appartenesse non riuscii mai a saperlo, ma non doveva essere italiano, poiché masticava orribilmente la nostra dolce lingua. Pareva, anzi, che venisse da un paese molto lontano. Era bruno, come un meticcio dell'America, aveva maniere strane, un temperamento concentrato e mangiava cibi affatto diversi dai nostri. Doveva essere di buona famiglia e di casta molto elevata, perché notai che il capitano lo trattava quasi da uguale e aveva per lui molti riguardi. Non so il perché, fin dal primo momento che mi vide, mi dimostrò una certa simpatia. Fosse la mia barba imponente, o fossero i miei modi franchi, modesti a parte, o perché era un buon compagno quando si trattava di vedere il fondo di qualche bottiglia. Egli
mi chiamava sovente nella sua cabina, mi metteva da bere ed io ogni sera tornavo nella mia branda con le gambe malferme e la testa pesante. Sovente anche quell'uomo strano chiacchierava con me, mentre con gli altri non apriva mai bocca. Avevamo lasciato la città del capo di Buona Speranza diretti in Australia. Non mi ricordo bene se a Melbourne o a Brisbane. Un viaggetto di almeno 3 mesi, se il vento ci fosse stato sempre propizio, altrimenti la traversata sarebbe prolungata ancora di più. E il mio ufficialetto, di passo in passo che ci allontanavamo da terra, invece di diventare più allegro, come fa il vero marinaio, intristiva sempre più. Lo sorprendevo talora con la testa stretta fra le mani, la fronte annuvolata, le labbra strette e una faccia da uomo più ammalato che sano. Talvolta lo udivo sospirare profondamente e borbottare non so quale parola in una lingua sconosciuta e, in quei giorni, non barattava con me 2 sillabe, anzi mi trattava molto ruvidamente. Invano mi rompevo il capo per indovinare il motivo di quella crescente tristezza. Se avessi avuto i galloni d'oro, l'avrei interrogato, ma nella mia condizione non era permesso. E poi, Mastro Catrame è un uomo che sa stare al suo posto, osservando le distanze. Un giorno, mentre entravo nella cabina per portare al mio ufficialetto non so quale ordine, lo sorpresi con gli occhi bagnati di lacrime. Rimasi di stucco e, ve lo confesso, scandalizzato. Che diamine, un marinaio, anzi un ufficiale che piange? Può fare. Il motivo deve essere molto grave per lasciar cadere quell'acqua dolce. Appena mi vide, si terse quasi con rabbia quei lucciconi, vergognoso di essersi lasciato sorprendere da me. Ma poi, quasi fosse vinto da un nuovo dolore, si lasciò cadere su una sedia, nascondendosi il viso fra le mani. Ve lo figurate come mi trovai io in quel momento dinanzi al mio ufficialetto? Volevo fuggire, ma avevo timore che si offendesse. Volevo rimanere, ma temevo che mi mettesse alla porta. Ero, insomma, sui tizzoni ardenti e non so che cosa avrei fatto per diventare tanto piccolo da potermi nascondere sotto il tavolo. Invece il mio ufficialetto non si offese, né si sdegnò. Mi fece cenno di chiudere la porta. Poi, piantandomi in viso 2 occhi che facevano paura, mi chiese a bruciapelo.
Catrame, hai avuto delle affezioni nella tua gioventù?
Lo guardai trasognato. Perché chiedeva a me simili cose? A me che non mi sono occupato d'altro che di ancore, di vele, di pennoni. E poi, lasciamo correre. Dunque, ero rimasto di stucco quando l'ufficiale mi rivolse a bruciapelo quella stravagante domanda. Rimasi imbarazzato, tanto ero lontano dall'attendermi una simile interrogazione e non riuscii che a borbottare 3 o 4 parole che certo egli non comprese, poiché nemmeno io sapevo quello che dicessi. Avesse capito un no o un sì, l'ufficiale continuò con l'aria di un uomo che non ha tutto il cervello solidamente incastrato alla zucca.
Dimmi, tu, se io posso essere felice nel trovarmi così lontano da lei. E forse non la rivedrò mai più. Forse morrà per me. E anche io lo sento. Finirò presto questa esistenza tormentosa.
Io non sapevo cosa rispondere. Giravo e rigiravo le dita nel mio berretto e non vedevo il momento di darmi la gambe. Non mi intendevo io di simili cose. E poi, come mai gli era saltato in mente di prendermi per suo confidente? Continuò così a parlare un bel pezzo della sua donna, senza che io comprendessi granché, avendo in quel momento nel cervello altro da pensare e indosso una certa vergogna che non saprei spiegarvi. Quando il cielo volle, mi lasciò libero e vi potete immaginare con quanta lestezza sgattaiolai sul ponte. Per 15 giorni non misi più piede nella sua cabina per paura che mi facesse qualche altra simile domanda o che mi riparlasse della sua infelicità e della sua donna. Egli, d'altronde, non mi mandò più a chiamare e non comparve che rade volte sul ponte. Era però sempre abbattuto, pallido, triste, e nei suoi occhi brillava una strana fiamma. Vi confesso che mi faceva paura tutte le volte che mi fissava. C'era qualche cosa di sinistro in quelle pupille e, per quanto chiudessi gli occhi, me le vedevo balenare sempre dinanzi e le vedevo anche alla notte luccicare in fondo alla mia branda o negli angoli più oscuri della mia piccola cabina, sotto le sedie, sull'orlo del tavolo o sulle pareti. Io incominciavo davvero a temere che quell'uomo mi avesse affascinato o comunque comunicato la sua pazzia, poiché lo ritenevo un vero pazzo. Papà Catrame si interruppe guardandoci e, fosse l'impressione o altro, anche nei suoi occhi vedemmo in quel momento balenare un lampo simile a quello che egli scorgeva negli occhi del misterioso ufficialetto. Era un baleno d'una tinta indefinibile che ci metteva indosso un certo malessere. A poco però quel lampo si spense. Il vecchio fece una mossa brusca come per risvegliarsi e continuò la sua curiosa storia con una voce stanca, spossata. Una sera, mentre mi trovavo nella stiva ritinando certe gomene che dovevano essere per ricambio di un paterazzo, mi sentii improvvisamente battere sulla spalla. Mi volsi e nella semioscurità vidi quei due occhi che mi guardavano con un'ostinata fissazione. Non scorgendo di primo colpo l'ufficialetto, mi sentii prendere da un vivo terrore e lasciai cadere le gomene per fuggire, ma una mano di ferro mi trattenne violentemente mentre una voce mi sussurrava agli orecchi.
«L'ho veduta!»
M'alzai di scatto e mi trovai dinanzi l'ufficiale pazzo.
«Chi?» «Lei!»
Non so chi mi trattenne da rispondergli male. Ero arcistucco di quel pazzo da catena, tanto più che cominciava a farmi paura. Vedendo che io rimanevo impalato dinanzi a lui senza parlare, mi ripeté con una intonazione pazza.
«Ti ho detto che l'ho veduta!»
«Ebbene!»
«Era bella, sai!»
«Ne ho piacere!»
«E mi ha detto che mi vuole sempre bene.»
«Tanto meglio.»
«E che tornerà a trovarmi.»
«Buon segno.»
«Vieni a bere nella mia cabina. Ti parlerò di lei.»
Mi sono sentito imperlare la fronte di un freddo sudore a quella proposta. Non perché mi dispiacesse il bere, anzi tutt'altro, ma trovarmi solo con quel pazzo, ciò mi andava a sangue. Gli risposi che ero di quarto e che dovevo conferire col capitano, che perciò per quella sera mi dispensasse da tenergli compagnia. Non attesi nemmeno la sua risposta e salì più che in fretta sul ponte, mandando un altro marinaio a compiere l'operazione delle gomene, temendo di ritrovare ancora il pazzo. L'indomani mi mandò a chiamare, ma mi guardai bene di andare nella sua cabina e gli feci dire che ero ammalato. Non so se credesse alla mia malattia o se si fosse accorto che io non volevo più saperne di lui. Mi ricordo che mi lasciò tranquillo e io fui contentissimo e lo sarei stato di più se si fosse dimenticato di me. Quando però lo vedevo apparire in coperta, fuggivo più che in fretta e andavo a nascondermi nel pozzo delle catene onde non potesse trovarmi. Egli, non vedendomi, domandava di me. E i miei camerati, che sapevano ogni cosa, gli rispondevano sempre che ero ammalato o occupato in qualche importante lavoro per ordine espresso del capitano. ufficiale, allora sospirava lungamente e tornava nella sua cabina più cupo che mai. Eravamo giunti presso le coste australiane, anzi, già le vedevamo scorte durante il giorno, quando una sera mi imbattei in quel maniaco. Vi assicuro che passai un brutto quarto d'ora, quantunque sia stato l'ultimo. Mi trovavo seduto a poppa dietro la ruota del timone, attendendo la fine del mio quarto di guardia per andarmene a dormire. Ora che mi ricordo, appunto, quella sera la fregata aveva imboccato lo stretto di Bass, larghissimo canale che divide la costa australiana dall'isola di Van Diem, ed eravamo a poche miglia dall'isola di King. Avevo socchiuso gli occhi e stavo per addormentarmi quando mi sentii toccare in fronte da una mano gelida. Alzai bruscamente il capo e vidi dinanzi a me l'ufficiale. Con gli occhi strabuzzanti, il viso più terreo del solito, i capelli irti.
«Che volete?»
chiesi preparando le gambe per fuggire.
«Là! Là!»
esclamò egli con voce strozzata, indicandomi la scia spumeggiante della nave.
«Cosa volete?»
gli chiesi.
«Lei!»
«Il mare?»
«E via, signore, voi sognate!»
«No, Catrame, no!»
esclamò egli.
«L'ho veduta! L'ho veduta!»
Quantunque non credessi un ette a quello che mi diceva, mi corvai sul bordo e guardai attentamente nella scia, ma nulla vidi, nemmeno la testa di un pesce cane.
«Calmatevi!»
gli dissi, vedendolo in preda a una viva eccitazione.
«Non vi è nulla in mare!»
ma sì!»
riprese con sovrumana energia.
«Ti dico che l'ho veduta là, in mezzo alla spuma!»
«Sarà stato uno scherzo dei vostri occhi!»
Egli non rispose. Si era slanciato innanzi come un vero pazzo, sporgendosi mezzo fuori dal bordo e guardava fissamente con quegli occhi che mandavano strani bagliori.
«Guardala! Guardala com'è bella! Guardala!»
ripeté. Guardai più spinto dal desiderio di accontentarlo che dalla curiosità. «Ebbene, voi non mi crederete. Eppure vidi sorgere in mezzo alla scia della nave, fra la candida spuma, una testa. Faceva buio, è vero, ma la spuma era bianca, quasi fosforescente, e quella testa spiccava nettamente. L'ho veduta due volte emergere, poi sparire, e giurerei di aver udito un suono, una voce che mi pareva umana. Se mi chiedeste se era bella o brutta, se era bionda o bruna, non ve lo saprei dire, poiché lo stupore che provai era così forte da impedirmi di vedere bene, ma avevo visto una testa umana. Di questo ne sono certo.» Il vecchio alzò le spalle e continuò. Rimasi parecchi minuti come pietrificato dinanzi a quella inaspettata visione. L'ufficiale mi strappò da quello stupore pauroso dicendomi:
l'hai veduta, mastro?»
Non seppi dire di no. E fu male, poiché appena ebbi fatto quel cenno affermativo, il povero pazzo superò d'un balzo la murata e si slanciò a capofitto in mare gridando:
«Eccomi, Manuelita!»
Gettai un grido di terrore e con un colpo di coltello lasciai cadere un gavitello. Il capitano, subito informato, comandò di virare di bordo e di mettere in mare le imbarcazioni. Tornammo sul luogo, ma tutte le nostre ricerche furono vane. Il povero pazzo non ricomparve più mai alla superficie. Era stato proprio affascinato da una sirena? Chi può dirlo? Io non ho potuto vederla bene, essendo la notte scura, ma forse i nostri vecchi non hanno inventato le sirene. Il giorno dopo, il nostro veliero gettava l'ancora nel porto di Bombay, di fronte all'isola di Salsette. Mastro Catrame, come era sua abitudine, rimase rintanato nella tenebrosa cavità della cala. Quell'uomo Aveva in orrore la terra e quando si sentiva vicino alla costa non avrebbe abbandonato la sua nave per 100 bottiglie di vino di Cipro. Lo trovai in fondo alla sua cala, sdraiato a fianco del famoso barile che il capitano, come aveva promesso, gli aveva donato, e pieno di quell'eccellente Cipro così caro financo ai musulmani. Quando mi vide, si alzò, pillò un gran bicchiere e, offrendomelo col più amabile sorriso che fosse mai apparso su quelle labbra d'orso, mi disse:
«Vi auguro buona fortuna, signore. Vi auguro buona fortuna, signore. E spero nel prossimo viaggio di vuotare in vostra compagnia un altro boccale di questo delizioso vino».
Poi, mentre io sorseggiavo il contenuto del bicchiere, mi si piantò dinanzi con le braccia incrociate sul petto, guardandomi fisso fisso. Mi pareva imbarazzato e dimenava la lingua come se avesse voluto dire qualche cos'altro, senza però osarlo.
«Orsù, papà Catrame!» dissi io ridendo.
«Cosa vi frulla per il capo?» «Ma... che... non so...»
«Parlate, perbacco! Vi faccio paura, forse?»
Il vecchio si guardò d'intorno come per assicurarsi che nessuno poteva udirlo all'infuori di me. Poi si avvicinò con una certa aria misteriosa e mi disse, grattandosi il capo:
«Beh, io so che voi scrivete. Se un giorno avrete del tempo da gettar via, per Giove!»
«Avanti, papà Catrame!»
«Ebbene, e il colpo ormai è partito. Ditemi, vi piacerebbe scrivere le mie leggende? Non per me, ma per quegli increduli che vorrebbero gettare fra i ferri vecchi le leggende del mare!»
«Con tutto piacere, se avrò tempo, vi prometto di scriverle!»
Il vecchio mastro mi strinse vigorosamente la destra mentre mi diceva:
«Spero di rivedervi. Sono vecchio, assai vecchio, ma ho la pelle salda ancora.»
Ci lasciammo così. Mentre però stavo per salire la scala, egli mi richiamò.
«Mi dimenticavo una cosa», mi disse.
Si frugò nel petto e staccò da una piccola cordicella un pezzo di corallo in forma di corno.
«Prendete», mi disse. «Ciò vi porterà fortuna.»
E ci separammo entrambi commossi.
Che uomo era quel mastro Catrame!